Andiamo a ragionare su cosa sta accadendo in Turchia. Siamo collegati con Murat Çınar, giornalista, blogger, mediattivista, attento osservatore di quello che accade nel suo paese d'origine, la Turchia. Oggi i giornali riferiscono dei mandati di arresto nei confronti di 43 giornalisti, mentre fortissima è l'eco della denuncia di Amnesty International, che pone il dito sopra notizie di torture e stupri all'interno delle carceri e dei luoghi dove sono rinchiusi le migliaia e migliaia di persone che sono state arrestate con l'accusa di far parte della rete di Fethullah Gulen, indicato come possibile mandante, anche se lui ovviamente nega, del tentato fallito golpe in Turchia. E anche oggi i principali quotidiani, La Stampa, sottolineano come i quotidiani vicini a Erdogan puntino il dito anche sugli Stati Uniti. Insomma, tantissime notizie. Prova a darci un quadro, anche se non abbiamo molto tempo.
Sì, ciao a tutti e a tutte. Allora iniziamo con la notizia che riguarda i giornalisti. Una piccola precisazione: si tratta non di mandato d'arresto, ma di detenzione cautelare. Tuttavia va specificato che la Turchia ha dichiarato lo stato d'emergenza e attraverso l'ultima votazione parlamentare la detenzione cautelare è stata prolungata fino a 30 giorni, prima si limitava con 8 giorni di detenzione. E di conseguenza, tra la detenzione cautelare e l'arresto, ovviamente la differenza diventa più sottile. Già stamattina una giornalista nota, Nazlı Olacak, è una giornalista conservatrice ma comunque famosa con le sue dichiarazioni a favore del governo e contro la comunità Gulen, è stata presa in detenzione cautelare nella sua casa, in vicinanza a casa sua, a Bodrum, sulla costa dell'Egeo. Sono 45-46, tra questi alcuni hanno già fatto delle dichiarazioni via Facebook oppure Twitter provando la richiesta del governo assurda. Alcuni, come Nazlı Olacak, sono famosi e conosciuti appunto con le loro posizioni contro la comunità di Gulen. Addirittura Beren Ejad, che è una giornalista abbastanza notevole nella stampa alternativa, è famosa con i suoi lavori realizzati nel 2005-2006, in cui in modo approfondito specificava e sottolineava l'avanzata del Gulen dentro i servizi segreti, dentro il sistema giuridico e scolastico. E passiamo alla seconda notizia: Amnesty International ha rilasciato questo comunicato stampa l'altro ieri, e il punto, come hai detto tu, è sul maltrattamento, sulle torture, sugli stupri nei confronti della persona presa in detenzione cautelare attualmente in Turchia dal 15 luglio. E il paragrafo iniziale del comunicato specificava che l'organizzazione avesse nelle sue mani delle prove molto forti, molto evidenti. La risposta è arrivata dal ministro degli esteri ieri, e la Amnesty International è stata accusata di collaborare con Gulen e a livello internazionale condurre una propaganda contro il governo. E mentre le notizie sono così, crescono anche i numeri delle persone che vengono licenziate oppure impiegati statali che vengono allontanati dal loro lavoro, e sono 68.000 secondo i dati pubblicati stamattina dal canale televisivo Imagine TV, e per la maggior parte le persone appartengono al Ministero dell'Istruzione, dove senz'altro Gulen aveva messo in atto un lavoro molto capillare, molto nazionale già in questi tempi, in 20-25 anni, costruendo delle scuole e crescendo delle nuove generazioni che poi successivamente si infiltrano nelle università e altri apparati dello Stato. E tuttavia bisogna ricordare e sottolineare che sono state chiuse in questi giorni 15 università teoricamente vicine alla comunità. Questo, quello che sto per dire, vale anche per tutte queste 68.000 persone, dato che Gulen non è il leader di un'associazione legale oppure di un sindacato, e le persone non sono tesserate, ma teoricamente sono simpatizzanti oppure queste persone prese in detenzione cautelare oppure licenziate, come ha sottolineato anche il Presidente della Repubblica qualche giorno fa, sono state schedate già in questi ultimi 2-3 anni attraverso passaparola oppure i lavori che conducono i servizi segreti. Senz'altro sia tra i soldati che hanno provato a fare il colpo di Stato sia tra le persone arrestate ci sono effettivamente gli uomini e le donne di Gulen che hanno in testa una serie di progetti ideologici. Tuttavia identificare così tante persone appunto con l'accusa di appartenere a una comunità religiosa che ripeto non è un sindacato per un'associazione è una decisione molto radicale e rischia di prendere anche tutti gli oppositori. In effetti le interviste rilasciate soprattutto dagli ufficiali di alto livello in questi giorni dimostrano che soprattutto tra i colonnelli arrestati ci sono alcune persone che non risultano che abbiano condotto, coordinato il tentativo di colpo di Stato, addirittura alcuni sono stati anche premiati da poco dal Presidente della Repubblica per la loro lotta contro il Gulen, come esattamente il colonnello Öztürk, che è definito come il capo del tentativo di colpo di Stato, che nel 2003 è stato messo dentro con il processo Balyoz e poi dopo il conflitto che è nato tra Gulen e Erdogan è stato definito questo processo come un processo a fasullo e questo colonnello è stato tirato fuori e è stato anche liberato e il processo è caduto in prescrizione. E da poco, tipo qualche mese fa, aveva ricevuto una medaglia dal Presidente della Repubblica. Quindi quello che succede in Turchia, sia quello che è successo il 15 luglio, quello che sta succedendo in questi giorni, ci lascia dei grandi punti interrogativi nella testa. E se dobbiamo arrivare in una conclusione molto veloce, chiara, netta, ma semplice, sembra che ci sia un'operazione molto capillare che non va contro soltanto la comunità di Gulen oppure contro quelli che hanno tentato di fare colpo di Stato, ma un po' all'obiettivo di creare repressione, paura in Turchia e mettere dentro un po' tutti gli oppositori, come è successo con i processi di Ergen e con Balyoz, soprattutto KJK e Odativi. E oggi a pagare le conseguenze, come l'ultima notizia che hai citato anche tu, sono i giornalisti, come sempre succede in Turchia.
Ecco, quindi siamo di fronte ad un allargarsi della repressione non soltanto nei confronti dei supposti sostenitori di Gulen, ma anche nei confronti di ogni forma di opposizione sociale che si trovi all'interno del paese, quindi ad una sorta di piazza pulita totale. Ecco, la domanda che viene spontaneo farsi e che ovviamente in questo momento Erdogan è particolarmente forte, sta trasformando quella che era nei fatti una democratura in una vera e propria dittatura democratica. Ma detto questo, viene da chiedersi quanto potrà reggere un impatto che colpisce così profondamente la società civile. Perché licenziare centinaia di dipendenti delle Turkish Airlines, anche questa notizia di ieri, licenziare centinaia di dipendenti di Telecom Turchia, in qualche modo pone persone che non necessariamente erano all'opposizione o attivisti politici in una situazione di obiettiva di difficoltà, che diventa poi la difficoltà delle famiglie, che diventa la difficoltà di chi ci è vicino. Quindi, come dire, creare un'instabilità generalizzata all'interno della società turca nel momento in cui è comunque in atto una guerra civile nel sud del paese.
Sì, senz'altro questa operazione fa passare Erdogan come vincitore a livello mediatico, soprattutto chi governa con la paura per un periodo esce fuori come il coordinatore, vincitore, comandante e il re, eccetera. Però a lungo andare io credo, come ha dimostrato la storia diverse volte, che la repressione, la cultura di governare un paese, una città con la paura non vince. E credo che questi atti, che sono tra l'altro non sono nuovi, da quando è nato e anche con la rivolta del Parco Ghezzi abbiamo visto lo stesso profilo, oppure quando è nato nel 2014 il conflitto tra Gülen e Erdogan. Credo che questi atti siano anche atti di disperazione, perché è ovvio, come hai detto tu, che licenziando oppure comunque tenendo in detenzione cautelare 68.000 persone, tu crei una grande città, una grande città di fantasmi, un grande esercito, ma un grande contenitore di oppositori, perché ogni persona ha un padre, una madre, dei figli, quindi crei una grande popolazione che ha una sorta di antipatia nei confronti tuoi. Io credo che se c'è stato effettivamente un tentativo di colpo di Stato il 15 luglio, possiamo considerarlo anche la conseguenza di una politica analoga che Erdogan ha messo in atto da quando è scoppiato il conflitto tra la comunità di Gülen e il governo. E in effetti in alcuni carri armati oppure in alcuni interventi la polizia ha identificato dei poliziotti latitanti oppure soldati che erano sotto processo grazie al maxi processo che è stato lanciato dal governo contro Gülen circa 2 anni fa. E quindi una parte del paese, che ci piace o no, comunque si oppone nel suo modo a Erdogan, legittimamente o meno, e la risposta di Erdogan aumenterà la repressione, non ha l'obiettivo di risolvere il problema oppure riconciliare il paese. E io credo che a lungo andare questo non possa essere una soluzione. Porterà, lo dico da quando è scoppiata la rivolta di Parco Gezi e credo di avere leggermente ragione, porterà il paese verso una conclusione abbastanza drammatica, come abbiamo visto anche da quando è scoppiata la guerra civile nel sud-est della Turchia. E Erdogan cercherà di salvarsi in qualche maniera, però anche se si salverà, dietro le spalle lascerà un paese super polarizzato e in rovina.
Staremo a vedere. Io ti ringrazio molto anche per la sinteticità, abbiamo avuto poco tempo a disposizione, ma ci torneremo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie mille, Murat.
Grazie a voi.